Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti quanti da Stefano Baldi, abbiamo un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Anche oggi affronteremo nuove questioni, nuovi concetti legati sempre alla diplomazia, ai diplomatici. Sapete che questo programma è più che altro dedicato a spiegare dal di dentro, quindi attraverso ospiti, e ne avremo anche oggi, qual è il lavoro del diplomatico, la professione, le cose che si sanno, i miti, le realtà, tutto quello che chi ci ha seguito finora sa bene, che così, ci sono molti aspetti sconosciuti e molti degli aspetti che noi pensiamo, o meno che noi pensiamo di conoscere, individuare come diplomatici, poi invece magari non sono necessariamente legati a questa figura. Stasera abbiamo una puntata un po' particolare, perché rispetto alle altre puntate affronteremo non tanto l'attività di un ufficio, un concetto, ma tanti concetti legati con la diplomazia. Infatti un po' il tema che chiameremo è sillabario diplomatico, un po' un titolo un po' strano, un po' così curioso e misterioso, che forse farà pensare ai sillabari di Parise. Noi non siamo naturalmente a quel livello di letteratura, ma vedrete che l'idea è un po' quella di concetti e di piccole storie. Non sono solo, come vi ho detto prima, sono in compagnia di due amici che si sono prestati a questo esperimento di questa sera. Prima di tutto sono in compagnia di Gia Lionello, che io ringrazio tantissimo, e che leggerà i nostri testi.
Buonasera a tutti, grazie a te.
Veramente leggerà è un po' poco, leggerà, no, perché prenderanno corpo questi brevi testi, grazie a Gia, che è una nota attrice. Poi casomai dirai tu qualcosa del tuo passato su teatro, televisione, radio, ha fatto tutto. E oggi è qui con noi, quindi veramente grazie per essere qui. Sfrutteremo tutte le tue doti e i tuoi talenti, e li condivideremo con i nostri ascoltatori. E poi qui accanto a me c'è Alessandro Prunas, ringrazio anche lui.
Grazie Stefano, a te.
In una conferenza si direbbe che Alessandro stasera sarà il discussant, e cioè faremo una chiacchierata insieme su questi concetti, no, più o meno noti, magari
sperando di chiarire soprattutto al pubblico quella che è l'attività dei diplomatici, come dicevi te, dal di dentro, esplorando tutta una serie di concetti talvolta contraddittori fra di loro, ma che ben illustrano secondo me il grande dilemma in cui si ritrova il diplomatico quando deve comunicare esternamente e anche all'interno della sua stessa
riveleremo il dilemma a pezzetti, e lo, esatto, vedremo. Esatto. Speriamo che alla fine ci sia un puzzle che dia un po' un'immagine, non dico globale, ma insomma abbastanza precisa o abbastanza completa. Io ho un paio di memo da fare, come sempre all'inizio della puntata, che riguardano innanzitutto le puntate precedenti. Tutti quelli che non hanno avuto la fortuna di ascoltarle dal vivo possono riascoltare le puntate precedenti in un sito. Il sito è www.stefanobaldi.org/radio, e lì ritroverete tutte le puntate precedenti. Poi ci potete anche scrivere, anzi ringrazio a quelli che lo hanno fatto, che soprattutto lo fanno per ringraziare e per apprezzare, quindi questo ci dà carica per continuare ad andare avanti in questa avventura. L'indirizzo a cui potete scrivere è diplomaziaedintorni@gmail.com, è molto facile, diplomaziaedintorni@gmail.com, scriveteci, e noi quando ci sono richieste, domande o chiarimenti, senz'altro alla fine della trasmissione ne approfitteremo per rendervene conto. Oggi sillabario diplomatico. Sillabario diplomatico significa che noi leggeremo alcuni pezzi tratti da libri scritti da diplomatici. Sapete che è un'altra delle fissazioni su cui noi ribattiamo molto spesso durante il programma, e qui ci permetterà di conoscere concetti, persone e un po' anche divertirci qua e là, senz'altro. Quindi io introdurrò questi concetti con il titolo, che un po' cerca di riassumere quello che è il breve brano, e poi il brano verrà letto da Gea. e quindi noi ne parleremo insieme a Alessandro per un po' spiegare questi concetti, spiegare, discutere, i concetti si capiscono, ma insomma per discuterne e illustrarli nella
prendere
nella
spunto.
Esattamente, è un po' uno spunto, questo vuole essere. Io direi di iniziare con il primo pezzettino e iniziamo con una caratteristica: intelligenza.
È certo utile a tutti i fini che un ambasciatore sia intelligente, ma per me più importante di tutto è che un ambasciatore abbia sempre la coscienza ed il coraggio di dire al suo governo quella che egli ritiene essere la verità. Può sbagliarsi, tutti gli uomini possono sbagliarsi, anche più intelligenti, ma un funzionario il quale per interessi di carriera tace o deforma al suo governo quella che egli ritiene essere la realtà, si rende colpevole di tradimento verso il suo paese.
E questo era un pezzo tratto da un libro di Pietro Quaroni, il libro si intitola La valigia diplomatica, è un libro del 56, non è facile da trovare, e sono sue memorie, ha scritto parecchie memorie. Pietro Quaroni è uno dei grandi ambasciatori, poi ne approfitteremo casomai anche per dire due parole su di lui, però ecco, dà un po', in realtà fornisce diversi elementi che si aspettano o che un diplomatico dovrebbe avere. In particolare quella della, ecco, come dicevi prima Alessandro, della comunicazione, quello che si dice, non si dice, la sensibilità di conoscere quello che si può dire o non si può dire. Quanto è importante, che adesso è difficile dire quanto è importante che un diplomatico sia intelligente, però non si può dire questo. Per definizione, almeno per il tipo di selezione che abbiamo, c'è un certo tipo di preparazione. Però in quale senso l'intelligenza è un elemento che è importantissimo nel rappresentare un paese?
Insomma, essere intelligenti non guasta in nessun campo, direi. Questo, io vorrei qui fugare un equivoco che potrebbe sorgere dopo la lettura di questo brano. Sembra quasi che intelligenza e onestà siano alternative. In realtà Quaroni stesso è un testimone del fatto che si possa essere intelligenti e onesti allo stesso tempo. Infatti lui pagò anche in termini di carriera, inizialmente, personalmente, la sua grande onestà. Se non ricordo male, fu mandato poco prima della Seconda Guerra Mondiale a Kabul,
certo.
Dove fu relegato perché appunto aveva osato esprimere
dei giudizi
nei confronti del regime. Quindi lui, che era un uomo estremamente intelligente, non a caso poi fece una carriera brillantissima, uno dei grandi ambasciatori che l'Italia ebbe nel dopoguerra, conferma che appunto intelligenza e onestà non siano altri.
Ma secondo te perché fai riferimento al fatto che un ambasciatore potrebbe tacere o deformare quello che poi avviene in un certo paese, cioè quello che lui vede, vive e analizza? Perché?
Perché diciamo che si può essere tentati, soprattutto certi ambasciatori che vivono con grande passione la propria missione, con grande interesse il paese in cui vivono, possono essere tentati a volte anche involontariamente di deformare un po' la realtà, tra virgolette.
Magari per farla un po' più piacere, lo vedremo poi in qualche altro pezzo questo ritorno, per farla un po' più piacere a chi la riceve, a chi la legge.
Esattamente, un po' quello, un po', per carità, ci può anche essere chi fa calcoli di convenienza e sa che a Roma chi legge vuole sentirsi dire determinate cose piuttosto che altre. Per cui, insomma, credo che il messaggio sia molto chiaro.
Quindi intelligenza anche come sensibilità, oltre che coerenza, naturalmente. Questo è un concetto più ampio. Io direi che ecco, abbiamo già cominciato a definire quella che sarà l'andamento della puntata con questi piccoli flash, e adesso siamo un po' pronti anche per sentire un pezzo musicale. I pezzi musicali di oggi sono di un grande pianista jazz italiano, quindi è con molto piacere che lo abbiamo qui con noi virtualmente, naturalmente. Si tratta di Stefano Bollani e i pezzi sono tratti da un suo bellissimo disco che è Smat Smat, un disco di qualche anno fa. Il primo pezzo è un pezzo dei Beatles, lo riconoscete subito, si intitola Norwegian Wood, rifatto in maniera incredibile. Thank you. Stefano Bollani con Norwegian Wood, un magnifico pezzo di Lennon McCartney, tratto da un disco del 2003 che si intitolava Smat Smat. Adesso ritorniamo al nostro sillabario diplomatico, i nostri termini, i nostri concetti che ci servono un po' per tracciare alcune così lineamenti dei diplomatici o caratteristiche. E dopo intelligenza che abbiamo sentito prima, adesso abbiamo un'altra sollecitazione. Questa si chiama previsioni.
Il diplomatico deve fornire elementi precisi per una valutazione obiettiva e può arrischiare anche delle previsioni sugli eventi, ma con la dovuta cautela, rifuggendo ad ogni costo dalle profezie alla Nostradamus. Problema essenziale è, precisamente, quello della raccolta di tali elementi. La maggior parte dell'attività del diplomatico consiste appunto nel raccogliere dati, informazioni e notizie che possano metterlo in condizione di riferire con assoluta aderenza alla realtà, sia essa politica o economica. L'improvvisazione è la peggiore nemica della vera diplomazia. È vero che la vita moderna obbliga anche il diplomatico alla rapidità della sintesi, come avviene per il giornalista, ma guai al diplomatico che si lascia trascinare dalla fantasia giornalistica.
E questo era Renato Bovascoppa da un libro del 1961, La pace è impossibile, anche qui in cui narra vari episodi di cui è stato protagonista e in cui così ha potuto condividere con gli altri la propria esperienza. Renato Bovascoppa è un diplomatico che ha prestato servizio dal 23 al 55, quindi come molti diplomatici ha scritto dopo che è andato in pensione e questo suo libro. Ma ritorniamo al concetto delle previsioni, è un concetto importante perché poi spesso ci si aspetta che il diplomatico sia un po' veggente. È questo che ci si può effettivamente aspettare da un diplomatico?
Assolutamente no, come fa un diplomatico ad essere veggente? Non è questo il suo mestiere. Il diplomatico deve interpretare, e per interpretare il paese, la situazione che sta vivendo, deve avere informazioni, deve conoscere questo paese, deve conoscere la situazione, deve studiare, deve parlare con le persone. Insomma, qui si entra proprio nel vivo della vita diplomatica.
Certo, il concetto più che appunto veggente o indovino è una interprete e analista,
certo. E quindi non si tratta di sfera di cristallo, ma capacità di fare sintesi di una serie di informazioni di cui si dispone e che auspicabilmente dovrebbero essere informazioni anche, come dire, molto accurate e non sempre disponibili a tutti.
Senti, ma poi spesso c'è un po' questa confusione, no? Questa immedesimazione poco precisa, quella dell'analista. In fondo anche il giornalista dovrebbe essere un analista.
Sì, ma appunto il diplomatico, a differenza del giornalista, non insegue l'evento. Il diplomatico cerca a volte di anticiparlo, questo è un dato fondamentale, mi sembra, soprattutto una volta che scoppia un evento non deve affrettarsi, anche se appunto i tempi ravvicinati di oggi ci impongono talvolta dei ritmi e delle improvvisazioni di cui appunto Bovascoppa parla, no? Dice il diplomatico non deve improvvisare. Oggi purtroppo con la velocità dell'informazione si improvvisa anche molto, ma l'improvvisazione in senso buono, non nel senso che si inventa, ci si improvvisa un modo per raccogliere informazioni, ci si improvvisa un modo per comunicare, insomma le situazioni sono diventate molto più complesse.
Sì, senz'altro questo del reagire immediatamente è un concetto che può essere molto, anche quando si parla di previsioni, proprio. Certe volte c'è questa richiesta di immediatamente, esatto, no, sapere che cosa potrebbe succedere. Più che sapere cosa succede, credo che il nostro modo di lavorare sia fatto per scenari, esatto, no? Quindi siamo chiamati a elaborare degli scenari, delle possibili situazioni che si possono verificare e che si presentano o si prospettano a quella che è l'entità politica. Questo è un po' più realistico in termini di previsione.
Esattamente.
E come dicevi tu, sicuramente i social media e quindi la comunicazione immediata rendono più difficile l'analisi, però l'elemento di conoscenza personale, di filtro personale, è sempre quello che fa la differenza con altri che magari analizzano le cose da lontano, stando magari alla propria scrivania.
È proprio proprio questo è il valore aggiunto del lavoro del diplomatico. Qui tu introduci il discorso dei social media, adesso so che va molto di moda e tu sei anche uno degli autori della partecipazione della diplomazia ai social media. Io su questo ho una mia opinione che è molto personale, che non è proprio di grande entusiasmo, insomma, per un'esposizione così forte del diplomatico a Twitter o a Facebook o alcuni di questi strumenti. Ripeto, noi non dobbiamo bruciare notizie, non dobbiamo essere i primi a comunicare, dobbiamo essere soprattutto i primi a capire che cosa succede. Questa è la cosa fondamentale che ci viene richiesto. Le agenzie di stampa ci supereranno sempre, sono lì per quello.
Certo, ma abbiamo parlato, tra parentesi, di questi aspetti in una puntata precedente di diplomazia digitale, ed effettivamente va tutto quello che è nuovo va utilizzato con molta, non prudenza, ma con molta maestria, quindi non facendosi poi sorpassare o trovandosi in difficoltà per questo. Non dobbiamo dimenticare,
il rischio è che entriamo in concorrenza con l'agenzia di stampa,
esatto,
ma non è questo il nostro,
che non è questo il lavoro. Però sicuramente ormai diventano degli strumenti importantissimi per acquisire le informazioni, quello senz'altro va tenuto presente. Bene, penso che siamo arrivati a un momento in cui possiamo sentire un nuovo pezzo del nostro pianista preferito Stefano Bollani. Il pezzo che sentiremo ora, sempre tratto da Smart Smart, è La vita intensa, Stefano Bollani. Un altro piccolo gioiellino di Stefano Bollani, La vita intensa, una sua composizione da questo disco Smart Smart. E ritorniamo alla al nostro sillabario diplomatico per trovare questa volta una parola, un termine che forse è un pochettino meno noto, meno conosciuto, meno scontato. Il termine che adesso sentiremo raccontato è limatura.
Uno degli aspetti peculiari della vita professionale di un diplomatico è costituito dalla limatura di appunti e messaggi, di note e telespressi. Si tratta di un esercizio volto a calibrare ogni documento, a valutarne attentamente le conseguenze, anche quando è chiaro che non lo leggerà nessuno, e a ricordare ai giovani chi comanda. Fin dall'inizio della sua carriera, un diplomatico apprende a soppesare ciò che dice e soprattutto ciò che scrive. Agli occhi esperti ed allenati di un altro diplomatico, l'uso di un certo aggettivo piuttosto che di un altro ha un suo peso, una rilevanza pratica. Per fare un esempio concreto, definire uno scambio di opinioni franco e aperto significa, in termini diplomatici, che nel corso del colloquio gli interlocutori hanno probabilmente espresso vedute divergenti, confrontandosi su di esse in maniera esplicita. Ovviamente comprendere il senso delle comunicazioni e fornire a propria volta delle informazioni in maniera corretta è molto importante in un lavoro in cui le sfumature contano assai ed è quindi naturale che tale aspetto faccia parte della formazione di un diplomatico.
Questo era un pezzo tratto da un libro piuttosto recente, questo sicuramente lo trovate ancora in commercio a differenza di quelli che abbiamo citato finora, è un libro di Enrico De Agostini che si intitola Diplomatico chi è costui, edito da Franco Angeli appunto nel 2006. Enrico De Agostini è un collega che,
giovane, bravo
e che appunto adesso è ambasciatore
Zimbabwe, Harare.
È appena arrivato ad Harare, se ci ascolterà probabilmente in podcast oppure speriamo magari anche dal vivo sulla web radio, gli facciamo tanti auguri perché è appena arrivato lì. Però in questo suo pezzo relativo alla limatura, forse è un po' più chiaro cosa si intende per limatura, c'entra tantissimi aspetti della comunicazione, della sensibilità nella scrittura che deve avere il diplomatico.
Eh sì, da non confondersi con l'onestà di cui parlavamo prima, no? Quando parlavamo dell'intelligenza, quel brano sull'intelligenza del valore. Una delle prime cose che ti insegnano al Ministero degli Esteri, per esempio, è quando scrivi un appunto e vuoi suggerire una certa condotta, è di anticipare sempre la tua frase con valutare l'opportunità di. Questa è una cosa molto divertente, perché invece di scrivere potresti fare la cosa X, dici valuta l'opportunità di fare la cosa X.
Sì, questo rientra un po' in quelli che sono i gerghi.
Le sensibilità, no? Qui vai a toccare proprio la sensibilità, tu la cosa la scrivi diretta al tuo superiore diretto, al direttore generale, al ministro, insomma a un personaggio superiore a te in gerarchia, e quindi non puoi permetterti di dirgli cosa
di
deve
imporre,
fare,
diciamo.
Di imporre, esatto, quindi è molta attenzione, questa è una delle prime cose che impari.
Sì,
sembrano
poi
sciocchezze, però alla fine se uno bada al solo, se uno bada al risultato, deve anche tener conto delle sensibilità individuali, e questo quindi.
Però, probabilmente visto dal di fuori, naturalmente, chi legge dal di fuori, alcune comunicazioni interne le può trovare un po' peculiari,
anodine,
ma in realtà questo fa parte di una certa cultura di cose non dette, che fanno un po' parte dell'interna corporis, no? Di come funziona una certa macchina, e certo non appartiene solo all'Italia, cioè vale tantissimo anche per gli altri paesi. Una cosa che abbiamo in più forse noi italiani è che l'italiano si presta alle sfumature più di altre lingue.
Molto più che l'inglese.
E questo lo vediamo quando si va anche a negoziare, no? Nei negoziati si usa l'inglese, certe volte bisogna fare dei giri di parole perché in inglese non ci sarebbero, ma altrimenti toccano le sensibilità.
Infatti l'inglese multilaterale è un inglese molto storpiato, che si avvicina molto all'italiano quanto a formule barocche, arzigogolate.
C'è un altro elemento che è importante, che forse, anzi sicuramente gli ascoltatori non conoscono. Lì si parla di diverse tipologie di documento, no? Note, appunti, telespressi, no? Sembrano tutte parolacce.
Sono tutte comunicazioni interne al Ministero degli Esteri, ognuna con un suo destinatario preciso.
Va anche detto che rispetto a quando è stato scritto questo libro c'è stata anche una semplificazione delle tipologie, quindi non è vero che tutto rimane sempre inciso nella pietra, ma ci sono delle modifiche che vengono fatte.
Da quel punto di vista il Ministero degli Esteri ha fatto dei passi enormi in avanti, perché insomma grazie anche a una corretta applicazione delle moderne tecnologie comunica in modo molto più agile di un tempo.
ormai abbiamo gli appunti che servono per le comunicazioni interne.
Ma sono tutte elettroniche.
E i messaggi che sono quelli che servono per quelle
esterne. Telegrammi non esistono più. Per
esattamente. Dire. Però se si vanno a vedere i vecchi documenti, documenti diplomatici, si trova moltissimo non solo di questa terminologia, ma anche di un'articolazione nel presentare il messaggio, nel presentare il testo, il messaggio inteso come testo, che oggi si va sicuramente semplificando. Detto questo, gli aggettivi sono importanti.
Importantissimi.
E quindi vanno sempre soppesati e conosciuti molto bene. In questo senso, la limatura continua a essere un esercizio che viene...
Non riservate ai carcerati.
Non riservate ai carcerati, ma per quanto riguarda la lingua sicuramente molto praticato anche da noi per rendere poi i messaggi che noi mandiamo adeguati a chi li riceve, oltre che anche che rispondano a chi vuole, a quello che vuole dire chi li manda. Siamo pronti, penso, per un altro stacco musicale, sempre Stefano Bollani, sempre un suo pezzo, il titolo è Mr. O'Malley. Stefano Bollani, Mr. O'Malley, una sua composizione tratta dal disco sempre Smat Smat del 2003. Ritorniamo ai nostri concetti più o meno chiari legati al sillabario diplomatico, questo ideale percorso di termini legati alla diplomazia e descritti da diplomatici in loro libri, spesso in loro memorie. Adesso, dopo limatura, passeremo a un altro termine che forse detto così sembra che c'entri poco con la diplomazia, ma poi leggendolo e anche commentandolo capirete perché l'abbiamo scelto. Si tratta di apogeo.
L'apogeo della carriera di un generale o di un ammiraglio viene al momento critico di una guerra, quando la salvezza della patria dipende da lui. L'apogeo di un uomo politico viene nel momento epico, quando sente di avere la nazione con sé e di portarla a più alti destini. L'apogeo nella carriera di un diplomatico viene in uno di quei momenti, quando deve dare tutto se stesso per raggiungere un risultato utile al suo paese. Ma tali momenti passano senza che il pubblico ne sappia nulla, in un colloquio a porte chiuse o nella redazione di un telegramma riservatissimo, decifrate voi stesso. Ne segue che se il diplomatico ha della vanità personale, deve metterla nelle manifestazioni esteriori della sua importanza sociale. Inviti, precedenze, decorazioni. Il compartimento riservato in treno, il saluto delle navi da guerra alla sua insegna, la parata mondana e ufficiale al suo funerale.
E questo era un pezzo tratto da Il diplomatico sorridente di Daniele Varè.
Molto spiritoso.
Daniele Varè è sicuramente un personaggio straordinario e particolare nell'alveo dei diplomatici. Parliamo di un collega che ha concluso nel 1932, quindi alcuni termini usati o un certo stile è un po' giustificato questo, ma anche il libro Il diplomatico sorridente, ci ritorneremo sicuramente in altri casi.
Sicuramente un libro che consiglio a chiunque di leggere, perché è molto divertente, oltre ad essere un libro molto istruttivo su quella che forse è ancora rimasta in buona parte la carriera diplomatica.
Sì, una breve descrizione che veniva data a suo tempo del libro, si diceva: questo libro si legge sorridendo come nello scriverlo sorrideva l'autore, ed è proprio esattamente, coglie lo spirito,
sì,
con cui racconta la sua vita diplomatica e anche la sua vita personale, Daniele Varè. Ma vediamo un po' quanto c'è di vero, se è solo umorismo o se è realtà quella. In fondo qui viene fuori che del diplomatico, anche quando ha grandi successi, si sa relativamente poco.
Eh sì, è il vero dramma del diplomatico moderno, è che non essendoci più parate o problemi di precedenze o di compartimenti riservati in treno, ormai l'esercizio della sua vanità è ridotto al minimo, quindi insomma siamo una categoria frustrata, questa è la verità, rispetto ad altre funzioni dello Stato. Mi viene in mente, non so, i magistrati per esempio, di cui si sa tutto,
in termini di visibilità,
i magistrati si legge ogni giorno di quello che fanno, nel bene o nel male, ma anche gli stessi militari sono molto più visibili.
Però è anche vero quello che abbiamo detto prima, cioè una delle caratteristiche dell'attività del diplomatico è proprio quella della discrezione, quindi è anche giusto o diciamo è anche compreso il fatto che anche nell'apparire ci sia nell'apparire in certi casi, perché poi chiaramente l'ambasciatore è comunque il rappresentante fuori, quindi in tante occasioni è in prima fila, però i risultati che ottiene e anche nelle cose che fa, appunto, spesso sono riservate e quindi non si conoscono. Si sa poco, molto poco del tanto che invece viene fatto.
Sì, anche perché poi in realtà noi diplomatici lavoriamo non per noi stessi, ma lavoriamo appunto per portare un risultato al ministero e al ministro, quindi alla fine il frutto del lavoro di noi diplomatici molte volte viene poi giustamente incassato dal ministro di turno, ed è giusto che sia così. Però,
in certi casi siamo degli oscuri funzionari, ma oscuri nel senso che stanno nell'ombra lavorando.
Sì, diciamo che sì, oscuri in quel senso mi sta bene.
Sì, no, sicuramente c'è un'enorme attività. Forse se spieghiamo anche che cosa significa o cosa significava riservatissimo, decifrate voi stesso, si capisce che questa, diciamo, oscurità o direi discrezionalità e anche riservatezza non è una cosa nuova, naturalmente è una cosa che ci portiamo avanti da tantissimi anni. Il decifrate voi stesso deriva da una modalità in passato che c'era, quando venivano inviati dei messaggi cifrati, quindi riservatissimi, classificati dal centro alle sedi estere, e veniva anche dato istruzione all'ambasciatore stesso, al capo missione, di fare lui stesso la decifra.
perché nessun altro lo vedesse, insomma.
Esattamente, quindi, questo per dirvi quanto in certi casi l'agire può essere in solitario per certe cose particolarmente delicate. Uno non deve pensare che ancora oggi non ci sono cose delicate da svolgere, non necessariamente segrete in senso stretto, ma sicuramente molto delicate, che quindi hanno questa necessità di farle nell'ombra, no? Se noi pensiamo ai momenti di crisi, a tante cose di cui sentiamo parlare e che poi vengono risolte, o a tanti negoziati.
Accidenti, certo, e purtroppo non si fa molta pubblicità di quello che facciamo, di come noi risolviamo molte situazioni. È una, come dire, in parte anche una nostra pecca, ma in parte è una questione che difficilmente può essere superata.
Fa
limite
parte del
strutturale
mestiere.
Del nostro mestiere.
Non possiamo in questo fare. Ecco, in questo senso è umoristico e divertente il fatto della
parata sociale al suo funerale.
La parata finale.
Io la faccio volentieri a me.
No, tutti quanti sicuramente, e anche lo stesso Daniele Varela. Bene, penso che adesso siamo pronti, prima di leggere un altro termine, di goderci ancora un po' di Stefano Bollani con un altro pezzo, questa volta non suo ma di Thelonious Monk. Il pezzo che andiamo a ascoltare è Ugly Beauty, Stefano Bollani. Ed era un altro solo di Stefano Bollani, Ugly Beauty, un pezzo di Thelonious Monk che come al solito riesce a interpretare con le sue capacità di improvvisazione. Torniamo al nostro sillabario diplomatico, questa volta con un termine che forse è più familiare, ma che anch'esso va declinato in senso diplomatico. Il termine è sincerità.
Per quanto assoluta sia la norma di essere sincero, ci sono verità che il diplomatico ha il supremo dovere di non rivelare ad alcuno, all'infuori delle autorità responsabili del proprio governo. Né alcun altro può arrogarsi il diritto di pretenderne la conoscenza. Sono tali le notizie che, se conosciute, recano danno al proprio paese. È rimesso alla saggia discrezione del diplomatico discernere quel che è utile rivelare a ciò che è indispensabile tacere. Il criterio in base al quale procedere in tale cernita è sempre unicamente l'interesse del paese. Sarebbe d'altronde ingenuo da parte di chiunque il tentativo di estorcere al diplomatico notizie la cui rivelazione equivarrebbe a un tradimento.
Ed era Luca Pietromarchi nel suo libro L'arte diplomatica, ovvero Fascino dell'ambasciata, un libro del 1974 edito da Panna Editrice. Purtroppo non si trova più questo libro, perché è veramente un manualetto scritto con semplicità, ma anche con grande capacità, da questo grande ambasciatore che ha servito in carriera dal 1923 al 1961. Insomma, già il fatto che l'ultima sua ambasciata ha chiuso come ambasciatore a Mosca è un indicatore per noi molto chiaro del valore e dell'apprezzamento che è stato dato alla sua carriera. E qui parliamo di sincerità, in fondo torniamo un po' a dei concetti che abbiamo espresso anche prima nel comunicare e nel dire le cose, nel non dirle.
Torniamo a questo filo conduttore che è appunto la comunicazione, e questo è il nostro tema di oggi.
Il concetto, io trovo che sia interessante il concetto del discernere, no? come si fa? Qui cerca di dare un po' una chiave e un elemento per distinguere da quello che può essere detto e quello che forse è meglio non dire o dire in un certo modo, e cioè l'interesse del paese. Si parla spesso di questo, quello che oggi spesso viene in realtà indicato come l'interesse nazionale. Quanto è importante questo elemento come riferimento per chi è chiamato a rappresentare all'estero l'Italia, in questo caso?
Discernimento, interesse nazionale.
Tutti e due, interesse nazionale per il discernimento, diciamo. Non è un caso che non è un mestiere per anziani, sicuramente.
No, è un mestiere per esperti.
Esattamente, che nel tempo permette di crescere.
Assolutamente, assolutamente. Non a caso noi abbiamo una carriera abbastanza regolari, dettati da scadenze, da cadenze temporali, regolari. Questo non è un capriccio, è un'esigenza funzionale.
Va detto poi che questo tipo, diciamo, di prospettiva è quella che ritroviamo anche in molti altri paesi all'estero, cioè i paesi di riferimento c'è sempre una crescita di esperienza che corrisponde alla funzione di crescita. Benissimo, siamo pronti, penso, per un altro pezzo particolare, devo dire, questo di Stefano Bollani. Chi lo ha sentito in concerto avrà sentito magari anche fatto dal vivo. È un bellissimo pezzo, si intitola Pierre et le Loup. In italiano è Pierino il Lupo ed è un pezzo di Prokofiev, tratto da un pezzo di Prokofiev che lui interpreta a modo suo improvvisando su questi temi molto famosi. Pierre et le Loup. E con l'incedere di Pierino in questa rappresentazione musicale di Prokofiev riletta da Stefano Bollani si chiude questa meravigliosa interpretazione. E noi ritorniamo al nostro sillabario diplomatico, ai nostri concetti. Anche questo ultimo concetto che esprimeremo ora, quest'ultimo termine, è in qualche modo abbastanza noto, però vedremo come viene sviluppato in questo raccontino. Improvvisazione.
Per la sua indeterminatezza e il gran numero di obiettivi possibili, l'azione diplomatica è frutto di improvvisazione. Accade raramente, infatti, che si possa tracciare una strategia complessiva e articolata di lungo periodo nei confronti di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, o anche definire con previsione tutte le conseguenze politiche di un singolo avvenimento. Si può tracciare una scala di priorità, ma le singole scelte sono frutto di un giudizio estemporaneo e spesso del tutto individuale. Entro certi limiti, questo vale anche per il capo missione e, a seconda del grado e delle funzioni, per i suoi collaboratori. I fatti internazionali non sono quasi mai il prodotto di un singolo evento, ma il risultato di una molteplicità di azioni di soggetti diversi, in cui si nascondono finalità di ordine politico ed economico o di natura esterna e interna, di carattere transitorio o permanente, così da rendere arduo programmare dettagliatamente le risposte da mettere in atto nel tempo. E questa è una fonte costante di incomprensione tra coloro che in Parlamento sulla stampa giudicano la politica estera e coloro che la svolgono. I primi si esprimono a posteriori su una situazione di fatto, trascurando, né potrebbero fare altrimenti, le infinite concause che l'hanno prodotta e ancora meno indicando quali azioni specifiche dovrebbero essere messe in atto per modificarla. I secondi sanno che l'obiettivo finale potrà essere raggiunto attraverso una serie di azioni concrete da determinarsi o modificarsi via via.
Accordare il mondo, la diplomazia nell'età globale, questo è il libro di Boris Bianchieri, da cui è tratto questo pezzo. È un libro del 1999, edito dalla Terza, probabilmente si trova ancora in commercio. E sicuramente Boris Bianchieri è stato non solo uno straordinario ambasciatore, ma anche un grande scrittore, un saggista come in questo caso, ma anche uno scrittore di bellissimi romanzi e racconti, di cui non posso che consigliare la lettura. Bianchieri, solo per avere un'idea della sua carriera, ha raggiunto i massimi livelli. Naturalmente è stato ambasciatore a Tokyo, è stato segretario generale, è stato ambasciatore a Washington, e dove ha chiuso la sua carriera nel 1997, quindi ha fatto un po' tutto, diciamo, tutto il massimo che si poteva fare, e sicuramente ne aveva tutte le capacità, e descrive bene questo concetto, e forse non ci si aspetta. Ma improvvisazione, io penso al jazz, no? Visto che lo trattiamo spesso, ma in realtà è una componente importante, nel senso costruttivo, del mestiere del diplomatico.
Sì, improvvisazione intesa più come capacità di adattamento, la situazione che evolvono, che mutano, quindi insomma avere un approccio di categorie, o comunque non avere una sufficiente flessibilità e anche margini, sufficiente margine operativo da poter decidere rapidamente, rende l'azione diplomatica quasi sterile.
Si ricollega un po' al concetto di intelligenza di prima, preso anche come apertura mentale, quindi lasciarsi aperte le varie possibilità nel ragionare, nel reagire. E qui si vede la grande differenza rispetto a chi ragiona per concetti già precostituiti, che non si possono spesso applicare a tante situazioni di politica internazionale, a tante sensibilità di politica internazionale.
Assolutamente.
Poi ci sono anche quelli. Ed è interessante quando parla di questa incomprensione, no, che ci può essere nell'interpretazione di alcuni
dei fatti diplomatici, dei fatti internazionali in generale. Certo, il Parlamento che può non accogliere positivamente un certo fatto perché ne vede solo il risultato finale, non sa che cosa c'è dietro, non sa come è stato negoziato. Questo vale naturalmente anche per l'opinione pubblica in senso più generale, insomma, la stampa. No, indubbiamente, come dire, secondo me questo brano illustra molto bene quella che poi è la difficoltà dell'azione di un diplomatico, che appunto si trova a doversi misurare in delle situazioni notevoli, non sempre facilmente. Una cosa che forse non viene detta qua, che non è stata detta da nessuno, in nessuno dei brani che abbiamo letto finora, che ci vuole anche una buona dose di coraggio per affrontare questo tipo di responsabilità, perché a un certo punto è vero che bisogna affrontare questo lavoro con capacità di improvvisazione, è vero che bisogna essere onesti nel comunicare con la propria capitale, i propri superiori, è tutto vero, però bisogna anche arrivare a un punto in cui ci si assuma le proprie responsabilità con coraggio, prendendo decisione, cosa che appunto richiede una certa personalità. E qui torniamo alla difficoltà di un mestiere che è tanto affascinante quanto anche pieno di insidie, insomma.
Sì, senz'altro, e anche quanto sia un mestiere che ha bisogno di esperienza, rilegandoci con dei concetti,
certo,
che diciamo prima.
Non a caso queste cose le dice Boris Bianchieri, che è stato un grande ambasciatore, molto autorevole, e che se lo può permettere.
Sì, sì, e che ha fatto delle esperienze di altissimo livello con dei risultati sicuramente considerevoli. Sì, questo brano forse è un po' una summa, come abbiamo visto, di tanti dei termini che abbiamo esaminato oggi. Chiaramente il sillabario diplomatico non finisce qui, nel senso, oggi finisce qui.
Peccato, perché ce n'erano tante altre di cose da dire,
ma sicuramente
divertenti da leggere.
Avremo occasione di ritornarci, perché secondo me è un modo indiretto per spiegare tante cose. Adesso, prima di lasciarci per i saluti finali, direi sentiamo un altro breve pezzo di questo cofanetto meraviglioso, questo CD meraviglioso di Stefano Bollani. Il pezzo che sentiamo ora è Il mare si è fermato.
Non c'è un filo di vento, eppure le cose continuano a muoversi. Ma le cose non cambiano mai, si spostano solo da un luogo ad un altro.
Il tempo è sempre tiranno, come sapete, quindi lasciamo in sottofondo Stefano Bollani, perché non vorrei chiudere questa puntata senza aver salutato e ringraziato Gea Lionello innanzitutto. Grazie mille per
grazie
le tue meravigliose
te, Stefano.
Letture, hai dato vita a quei tanti, sì, colleghi.
Mi fai fare un po' d'esercizio con questi termini difficili, poi così una lettura senza repliche, in diretta praticamente.
Non si sfugge.
Non
ma
si
solo,
sfugge.
Solo chi è professionista lo può fare, e io e Alessandro li avremmo rovinati se avessimo solo tentato.
Ma non buttatevi così giù.
Quindi e ringrazio anche Alessandro, naturalmente, Alessandro Brunas.
Grazie a te Stefano, è stato molto divertente. Speriamo di poter continuare, perché ci sono tutta una serie di altri brani che avevamo preparato, ma purtroppo per ragione di tempo non potevo leggere, secondo me meriterebbero di essere invece esplorati.
Intanto ci prepareremo e ne prepareremo vari altri, tanto ci saranno altre occasioni senz'altro di sfruttarvi e di utilizzarvi, uno per fare conversazione, due per leggere. E così bene, recitare così bene questi brani, sperando di aver stimolato altri nella curiosità, non solo di saperne di più, ma anche di leggere questi libri. Il tempo è terminato, vi salutiamo qui. Io chiaramente vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata di Stefano, diretta condotta da Stefano Baldi, di Diplomazia e dintorni. E ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.